Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La guerra contro l'Iran da qualche ora si è aperto un nuovo fronte in Libano tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto nella notte Tel Aviv ha intensificato la campagna di bombardamenti contro la Repubblica Islamica. Donald Trump dagli Stati Uniti afferma gli attacchi contro le strutture del regime potrebbero protrarsi per 4 settimane. E la guerra sta creando il caos nei cieli. Al momento il rientro in patria è impossibile per circa 1500 turisti svizzeri. E intanto la politica elvetica si interroga. Serve ancora fungere da potenza protettrice tra Iran e Stati Uniti? Lo scetticismo cresce. Oggi il via alla sessione primaverile delle Camere federali, al centro dei lavori la tragedia di Crans-Montana e le finanze federali. La guerra israelo-statunitense contro l'Iran. Siamo al terzo giorno. Un conflitto che, come prevedibile, si sta allargando. Si sta allargando al Libano, dove Hezbollah ha lanciato razzi contro Israele, che ha risposto. Intanto dall'Iran vengono respinti gli inviti al negoziato lanciati dagli Stati Uniti americani, che hanno subito altre perdite. Ma noi iniziamo con il collegarci con Tel Aviv, dove ritroviamo il nostro inviato Emiliano Boss. Allora Emiliano, quali sono le novità, gli aggiornamenti da lì?
Buongiorno. Nel cuore della notte i primi lanci di missili e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Un'azione a dire il vero limitata, ancora poco chiara nella sua dinamica, che è stata rivendicata, citiamo, come vendetta per l'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei. La risposta di Israele è stata immediata, intorno alle 3 del mattino ora locale, dapprima contro le postazioni nel sud del Libano della milizia sciita, che è alleata dell'Iran, e poi con pesantissimi bombardamenti alla periferia di Beirut. Il primo bilancio parla di oltre 30 persone uccise da Israele e circa 150 feriti. Secondo delle fonti saudite, l'esercito israeliano avrebbe assassinato Mohammad Raad, che è il capogruppo in Parlamento di Hezbollah. Lo ricordiamo, Hezbollah è anche uno dei principali partiti politici in Libano. Il presidente libanese, che non fa parte di Hezbollah, ha chiesto comunque che il suo paese non venga trascinato nel conflitto. E ha parlato di un attacco, parole sue, irresponsabile e sospetto. È forse presto, come invece ha fatto qualcuno, affermare che il Libano sia comunque ormai direttamente coinvolto in questo conflitto, che ha una evidente scala regionale a questo punto. Da Teheran, il segretario del Consiglio per la Sicurezza, Ali Larijani, che molti considerano in questo momento l'uomo forte del regime, ha comunque escluso l'ipotesi di negoziato cui aveva fatto riferimento ieri Donald Trump dagli Stati Uniti. Nella notte aerei israeliani e americani hanno martellato la capitale dell'Iran. Teheran, in risposta, in questa ultima ora sta lanciando missili qui verso Israele. È già suonato l'allarme più volte, sirene ed esplosioni anche in Kuwait, da dove arrivano le immagini di un jet militare americano che precipita dal cielo. Il pilota pare sia riuscito a catapultarsi e circolano sui social media alcune foto in cui lo si vede ferito. Ecco, questa terza giornata di cronaca di guerra, già intensa, dicevo, di cronaca, una cronaca che non lascia presagire che una ulteriore intensificazione del conflitto.
Sì, Emiliano Boss, dunque, in diretta da Tel Aviv. E la guerra israelo-statunitense contro l'Iran, che nelle scorse ore ha scoperto un nuovo fronte in Libano. Intanto nella serata di ieri Donald Trump è tornato a rivolgersi alla nazione con un nuovo videomessaggio postato sulla sua piattaforma social Truth. Il presidente degli Stati Uniti ha reso omaggio ai 3 marine uccisi durante gli attacchi in Iran e ha assicurato che l'operazione militare andrà avanti fino a quando tutti gli obiettivi non saranno stati raggiunti. Da Washington, Andrea Vosti.
Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.
Dopo 36 ore di silenzio, Donald Trump torna a parlare a una nazione che si è ritrovata in guerra senza averne compreso fino in fondo il perché. Con un videomessaggio registrato nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida, il presidente statunitense ha reso omaggio ai 3 soldati caduti in battaglia in Iran e ha avvertito che altri potrebbero venire uccisi nel corso dell'operazione Epic Fury, Furia Epica.
As one nation we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice, and sadly there will likely be more.
Donald Trump ha parlato di oltre un centinaio di bersagli colpiti, comprese strutture e centri di comando dei Pasdaran, e ha assicurato che l'operazione andrà avanti fino a quando tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until All of our objectives are achieved.
In un'intervista concessa al britannico Daily Mail, Trump ha affermato che l'intervento militare potrebbe durare circa 4 settimane. Mentre in un'altra intervista telefonica, questa volta con Fox News, il presidente americano ha detto di non essere preoccupato per l'impatto del blocco dello stretto di Hormuz sul costo del petrolio.
This is the terrible cost of going to war, and it's a decision the president should not have made.
Intanto non si ferma neppure un'altra offensiva, quella dei democratici contro l'attacco ordinato da Trump contro l'Iran. Il senatore democratico della California, Adam Schiff, ha parlato di atto di guerra illegale, compiuto senza l'autorizzazione del Congresso e in assenza di una minaccia imminente.
And he hasn't made the case because there was no imminent threat from Iran.
Per un presidente che aveva fatto campagna promettendo di mettere l'America first, l'America prima di tutto, l'avventura militare in Iran rischia di trasformarsi in un boomerang elettorale.
E questa guerra in Medio Oriente ha conseguenze rilevanti anche per l'Asia orientale. La Cina, che ha legami profondi con l'Iran, ha condannato gli attacchi di Stati Uniti e Israele. In cima agli interessi di Pechino c'è l'energia, visto che Teheran è il suo primo fornitore di petrolio. Intanto l'impatto del conflitto si sta facendo subito sentire sulle borse regionali da Shanghai a Tokyo. Sentiamo Lorenzo Lamperti.
Gli attacchi contro l'Iran e l'uccisione di Khamenei calpestano la carta delle Nazioni Unite e le norme fondamentali delle relazioni internazionali. La Cina ha preso una netta posizione sulla guerra in Medio Oriente, condannando Stati Uniti e Israele. Non è una sorpresa, Pechino ha un legame profondo con l'Iran, guidato da un piano di cooperazione di 25 anni siglato nel 2020, che include investimenti fino a 400 miliardi di dollari statunitensi. Nel 2023 la Cina ha ospitato anche la firma dell'accordo per riavviare le relazioni tra Iran e Arabia Saudita, una mossa utile a rafforzare l'influenza nella regione e che l'allargamento del conflitto rischia ora di compromettere. C'è anche una partnership di sicurezza. L'Iran acquista equipaggiamenti militari dalla Cina e, secondo Reuters, tratta per missili antinave. Ma da Pechino non arriverà sostegno diretto sul conflitto. La priorità è la tutela del flusso di petrolio. L'Iran è infatti il suo primo fornitore, con oltre 1 milione di barili al giorno, anche se la maggior parte segue vie non ufficiali per evitare sanzioni secondarie. Pechino rischia ora di perdere un altro partner energetico cruciale dopo la cattura di Maduro in Venezuela. È probabile che ora la Cina torni ad aumentare gli acquisti dalla Russia. Intanto stamattina i prezzi del petrolio sono subito aumentati, superando gli $80 al barile in apertura delle borse asiatiche. Shanghai, Hong Kong e Seoul sono tutte in negativo. Il calo più ampio è per Tokyo. Il Giappone dipende ancora più della Cina dal Medio Oriente, da dove arriva il 96% del suo import di petrolio. Attenzione anche all'impatto sui rapporti tra Cina e Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, potrebbe anche essere a rischio l'attesissima visita di Donald Trump a Pechino, prevista per il 31 marzo.
E questa guerra sta intanto bloccando circa 1.500 viaggiatori svizzeri all'estero, secondo le ultime stime della TCS e del Dipartimento federale degli affari esteri. Turisti che si muovono di giorno in giorno essenzialmente seguendo i messaggi d'allerta delle autorità locali. Tornare a casa per il momento non è possibile. Il traffico aereo internazionale, come pure quello marittimo, sono paralizzati. Monica Fornasier.
Swiss ha ormai esteso la sospensione dei suoi voli per Dubai fino a mercoledì e per Tel Aviv fino a domenica. 3 aerei delle compagnie del Golfo sono a terra da ieri all'aeroporto di Zurigo. Da sabato mattina sono stati soppressi anche i 2 voli al giorno in partenza da Ginevra verso i paesi sotto attacco. Numerosi spazi aerei sul Medio Oriente sono chiusi, come pure i porti. Non c'è alternativa che rimanere sul posto per molti turisti e attendere nell'incertezza, come sta facendo il bellinzonese Emile Ivanov con altri ticinesi. Il 28 febbraio stava rientrando da Phuket a Milano con scalo ad Abu Dhabi. Qui, mezz'ora prima dell'imbarco, tutti i voli sono stati cancellati. Dopo ore passate all'aeroporto, ha trovato una stanza in un hotel vicino, poi è stato spostato in un albergo considerato più sicuro. Non può uscire e di informazioni ne riceve poche, racconta.
Dal Dipartimento degli Affari Esteri non abbiamo ricevuto nessuna informazione. Compagnie aeree, nessuno sa niente. L'unico contatto che mi ha scritto è l'agenzia di viaggio dove ho acquistato i biglietti e loro anche non sanno praticamente niente. Mi dicono di seguire le indicazioni che mi danno qua attualmente sul posto, che non sono informazioni, ma dobbiamo solo attendere, basta.
Da parte sua, il Dipartimento degli Affari Esteri, che ha messo a disposizione una helpline, esorta a seguire le istruzioni delle autorità locali e a registrarsi sull'app Travel Admin, così da ricevere supporto dalle ambasciate svizzere che per ora restano aperte. Ieri il portavoce Michael Steiner ha comunque di nuovo ricordato che la Confederazione non organizza viaggi di rimpatrio. Chi vuole spostarsi deve utilizzare, a proprio rischio e assumendosene le spese, i trasporti commerciali. Sono poi state aggiornate le raccomandazioni relative ai viaggi in Medio Oriente. Sono sconsigliati quelli turistici e non urgenti, oltre che in Israele, anche in Bahrain, Giordania, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.
E questo conflitto sta sollevando dubbi anche sul ruolo della Svizzera quale potenza protettrice nel rapporto tra Stati Uniti e Iran. La scorsa settimana a Ginevra si sono svolti colloqui tra i due paesi, ma poi nel weekend c'è stato l'attacco armato. Così la politica svizzera si interroga. Sentiamo Manuele Ferrari.
A lanciare la prima pietra, il consigliere nazionale Gerhard Pfister.
Der Ausbruch des Krieges macht dieses Mandat nun vollends obsolet.
L'inizio di questa guerra rende il mandato della Svizzera obsoleto, ha dichiarato ai microfoni di SRF. Da anni ha sottolineato l'ex presidente del centro quanto fa il nostro paese non aiuta la popolazione iraniana. Il Consiglio federale dovrebbe sostenere i processi di democratizzazione e al momento non si capisce se è questo il traguardo che vuole raggiungere il governo statunitense. Da qui la proposta di rinunciare al ruolo attuale del nostro paese. Un'idea che raccoglie il sostegno di Franziska Roth.
Ich gestehe, ich neige dazu, ihn zu unterstützen.
Per la consigliera agli Stati socialista, membro della Commissione della Politica Estera, la via seguita da Berna negli scorsi anni non ha raggiunto i risultati sperati. È quindi necessario schierarsi dalla parte della popolazione e opporsi agli attacchi sferrati da Stati Uniti e Israele.
Gegen die Fortsetzung des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges.
Ich bin überzeugt, dass die Schweiz ihre besondere Rolle jetzt wahrnehmen soll.
Ora più che mai, risponde la consigliera nazionale del centro Elisabeth Schneider-Schneider. È proprio in situazioni come questa che la Svizzera deve intervenire per mantenere aperti i canali di comunicazione. Solo in questo modo è possibile riportare i paesi al tavolo delle trattative.
Ich glaube, dieses Schutzmachtmandat wird vielfach überschätzt.
Il ruolo di potenza protettrice viene spesso sopravvalutato, secondo il consigliere nazionale UDC Roland Rinobüchel. Al mandato non bisogna rinunciare, ma attualmente si può solo attendere che la situazione si calmi e poi si potrà tornare ad offrire una piattaforma per eventuali colloqui. C'è da immaginare che della questione a Berna si tornerà a discutere.
E della guerra contro l'Iran, le prospettive per il paese, le ripercussioni geopolitiche si occuperà anche Modem, che è la nostra trasmissione di approfondimento dell'attualità che andrà in onda nella diretta di Rete 1 a partire dalle 8.30. Oggi pomeriggio inizia la sessione di primavera delle Camere federali, Piattoforte, Crom Montana e Finanze federali. Per il Parlamento decisioni da prendere sul sostegno federale alle vittime del rogo alla Constellation, sul piano di risparmi 27-29, ma anche in materia di asilo, estremismo violento, finanziamento della tredicesima AVS e foie gras. Alessio Veronelli.
Prima sessione dell'anno, prima sessione dopo il rogo di Crans-Montana e le proposte del governo per un sostegno finanziario urgente. Domani saranno gli stati a occuparsene, poi il nazionale, e se le due camere troveranno un accordo, la legge potrebbe entrare in vigore da subito. Tema che promette invece scontro politico, i risparmi per 8 miliardi e mezzo di franchi tra il 2027 e il 2029 chiesti dal governo, argomento che deve essere esaurito entro fine sessione per permettere un eventuale referendum e voto popolare prima dell'entrata in vigore del pacchetto di sgravi. Sempre in tema soldi, 2026, primo anno in cui verrà versata la tredicesima AVS, con costi stimati a 4,3 miliardi per quest'anno. Se il nazionale ha già dato la propria preferenza a un aumento temporaneo dell'IVA a 0,7 punti percentuali fino al 2030, la commissione preparatoria degli stati punta invece a un finanziamento misto con contributi salariali più IVA. In agenda poi alcune sessioni straordinarie con temi principali asilo e estremismo violento. Poi ancora al Nazionale la proposta di rendere l'omicidio imprescrittibile dopo che gli stati hanno già detto di sì. E ancora diverse iniziative popolari, da quella Stop al Blackout per un rilancio del nucleare a quella sulla neutralità che dopo essere già stata dibattuta agli stati arriva al Nazionale. Iniziativa che chiede che la Confederazione non aderisca ad alleanze militari e non adotti sanzioni contro stati belligeranti. E sempre al Nazionale l'iniziativa che chiede il divieto di importazione di foie gras, iniziativa già respinta dal governo.
E con questo è tutto per il Radiogiornale Ora c'è lo Sport. Buon ascolto e buona giornata.